Un po' di domande durante la breve pausa. Una di queste domande, che forse riguarda un po' tutti, è questa. La domanda era: la Madonna, può dire la Madonna che è una donna teandrica? Certo, tutti noi siamo teandrici. In tutti noi, con il sacramento del battesimo, abbiamo ricevuto la vita soprannaturale di Dio. Quindi va bene? Quindi in tutti noi è impresso, quindi è impresso questo segno della presenza del Signore, quindi umani e divini, grazie al battesimo. Allora, il terzo principio di cui vi parlavo riguarda la comunione. Allora, quali sono i requisiti della piena comunione con la Chiesa? Il canone 205. Sono pienamente in comunione con la Chiesa cattolica su questa terra, dice il canone 205, quei battezzati che si uniscono a Cristo nella compagine visibile di essa, la Chiesa, per i vincoli, cioè della professione di fede, dei sacramenti e del governo o regime ecclesiastico. Quindi, per essere in comunione con la Chiesa, tutti battezzati, perché tu puoi essere un battezzato, ma non sei in comunione con la Chiesa. Perché non sei in comunione con la Chiesa? Quali sono i requisiti della piena comunione con la Chiesa? La professione di fede. Il secondo requisito è accettare, celebrare, vivere i sacramenti della fede, e poi il terzo requisito è riconoscere il governo o regime ecclesiastico, il Papa, i Vescovi. Vediamo il primo vincolo della professione di fede. Consiste nella missione volontaria, pubblica ed integra, di tutte e ciascuna verità contenute nel simbolo della fede o nel credo, di tutto quello contenuto nella Bibbia e nella tradizione, è proposto come divinamente rivelato dalla Chiesa o mediante una definizione solenne o mediante il magistero ordinario ed universale creduto con ferma fede. Terzo, di tutte e ciascuna le verità circa la fede e la morale proposte dalla Chiesa in maniera definitiva. Quarto, della dottrina che il Romano Pontefice o il Collegio Episcopale enuncino nell'esercizio del loro magistero autentico, pur non arrivando ad una proclamazione definitiva accolta con adesione sommessa e registrata. No, possiamo dire tante altre cose, però mi soffermo qui. Vediamo il secondo vincolo, il vincolo dei sacramenti. Si esprime nella missione di tutti e sette i sacramenti del Nuovo Testamento e nella adeguata pratica di quei sacramenti che, a seconda della condizione naturale ed ecclesiale oppure della vocazione di ciascuno, possono o devono essere praticati. Quindi il vincolo giuridico comporta che i sacramenti siano accolti dal fedele come azione di Cristo e simultaneamente della Chiesa, come segni e come mezzi di fede, di culto a Dio, di santificazione e di consolidamento della comunione ecclesiale. Perciò dovranno essere praticate a norma del diritto di cui è autrice formale la gerarchia, vista come responsabile della comunione e dell'organizzazione ecclesiale. Ricordatevi anche che i sacramenti conferiscono la grazia ex opere operato. Quando cioè il ministro abbia intenzione di fare almeno quello che fa la Chiesa, eppur essendo egli in peccato grave, compia ciò che è essenziale al sacramento. Ricordatevi che i tre sacramenti, battesimo, confermazione e ordine, imprimono un carattere, un segno spirituale indelebile che impedisce la loro reiterazione e impedisce anche, diciamo, la loro cancellazione.
Quindi sono degli illusi, quelli che sono attivati.
Diciamo... Non vogliono più essere in comunione con la Chiesa, però possono sempre ritornare sui loro passi. Possono sempre ritornare sui loro passi, perché avendo già ricevuto il sacramento, come non, dicevo, non si reitera, il sacramento lascia un segno indelebile, no? E vedremo che i diritti e i doveri nascono proprio dal sacramento del battesimo, quindi anche i diritti e i doveri nella Chiesa non è che si possono, diciamo, negare, cancellare, no? Si possono sospendere questi diritti, ma non è che io posso dire da oggi in poi tu questo diritto non ce l'hai più. Perché non lo posso dire? Perché tu hai ricevuto il battesimo. Se il battesimo lascia in te un carattere indelebile, concretamente, quando dici così, magari non dici niente, ma quando parli di cose concrete, dice tu hai dei doveri e dei diritti, allora ti suona diversamente. E questi doveri e diritti, anche se tu praticamente decidi di, diciamo, non essere più in comunione con la Chiesa, quindi è sbagliato dire sbattezzare, quindi non vuoi più essere in comunione con la Chiesa, quindi i tuoi diritti rimangono, ma vengono sospesi. Tu magari fra due anni ripensi alla tua vita, dici ma io ho sbagliato, ritorni, quindi la Chiesa ti riammette, no? Però non bisogna fare niente, non è che tu devi essere ribattezzato, che devi essere niente, perché tu quei diritti che sono stati sospesi ora li puoi esercitare tranquillamente. Quindi questo è il vincolo della fede. Abbiamo visto il vincolo quindi, e poi il vincolo del regime ecclesiastico, va bene? Consiste nella missione della Costituzione gerarchica della Chiesa, così come appare nelle sue strutture divine rivelate e nelle sovrapposte strutture positive che la Chiesa, ispirandosi alle prime, è venuta dando a se stessa. Consiste inoltre nel conseguente riconoscimento del compito globale di moderazione direttrice magisteriale santificatrice che a nome di Cristo spetta ai pastori. Il fedele perfetto quindi resta giuridicamente vincolato, pur in maniera non sempre uguale, abbiamo visto per quale motivo, da tutte le prescrizioni giuridiche canoniche che regolano la cosiddetta Costituzione gerarchica della Chiesa, di cui ci occuperemo alla prossima volta. Quindi la comunione con la Chiesa, piena comunione vuol dire professione fede, vincolo di professione, vuol dire vincolo dei sacramenti, vincolo di regime ecclesiastico. Se vieni meno uno di questi vincoli, tu non sei in comunione con la Chiesa.
Ma oltre a non essere in comunione con la Chiesa,
sì,
sei cristiano? La domanda...
Tu cristiano lo sei in virtù del tuo battesimo, rimani sempre cristiano.
Sa perché le faccio questa domanda? Sì. Perché a casa mia purtroppo un mio fratello ha deciso di entrare in testimone di Geova.
Sì.
E siamo sempre in conflitto, lui mi attacca sempre, infatti cerco pure di capire bene come rispondere.
Certo. Quindi lui è sempre cristiano, perché il battesimo lascia un carattere indelebile. Però lui non è più in comunione con la Chiesa. Quindi che succede? Succede che ci possiamo trovare, in questo caso, nella rottura e l'allentamento della piena comunione con la Chiesa. La negazione o ripudio dei tre vincoli, di due o di uno di essi, nella totalità o in parte dei contenuti essenziali di ciascuno, costituisce sempre una rottura della pienezza di comunione con la Chiesa e quindi dell'unione con Cristo. Cioè tu puoi dire, sì, io credo nei sacramenti, io faccio la professione di fede, ma io non accetto la gerarchia. Tu non sei in comunione vera con la Chiesa. Quindi, che tutte queste cose sono accadute nella storia, me lo dovete dire voi. E quando ci troviamo di fronte a un caso come questo, sì, io faccio la professione di fede, io diciamo riconosco i sacramenti, ma non voglio essere in comunione con la Chiesa, col regime ecclesiastico, col Papa. Di che cosa stiamo parlando? Dello scisma. Questo si chiama scisma, il non riconoscimento dell'autorità di Pietro, del Papa, dei Vescovi. È lo scisma. E di queste scisme ci sono state nella storia, no? Tra Oriente e Occidente. Oggi gli ortodossi, no? Certo, loro fanno la stessa professione di fede, credo. Sacramenti, conosco, però manca la piena comunione perché manca il riconoscimento dell'autorità del Papa, dei Vescovi. Quindi è una chiesa autocefale per conto suo. Infatti loro non hanno un'autorità, diciamo, unica, ognuno per conto suo. Il primato del patriarca di Mosca o di Costantinopoli non è un primato di giurisdizione, ma è un primato simbolico. Cioè non è che il patriarca di Costantinopoli o il patriarca russo può imporre qualcosa alla chiesa rumena o alla chiesa bulgara, può imporre niente. Noi abbiamo un codice. Il codice di rito canonico è il codice che disciplina la Chiesa universale. Cioè, faccio un esempio, no? Poi quando parleremo della gerarchia, cioè il Papa di Roma nomina tutti i vescovi del mondo. Il patriarca di Costantinopoli non è che può nominare il vescovo rumeno, bulgaro, turco, manco lo non riconosce la giurisdizione. Nessuno può imporre niente all'altro. Quindi è un primato solo spirituale, simbolico, ma non giuridico. No? Quindi, così come per esempio uno dice sì, io riconosco l'autorità del Papa, io riconosco i sacramenti, però sai, su quella verità di fede io non è che sono tanto d'accordo. Di che cosa stiamo parlando? Di una eresia, eresia, va bene? Di una eresia. Quindi vedete, gli esempi ci aiutano a capire. O uno che dice bene, io non voglio più avere nulla a che fare con la Chiesa, non voglio manco più sentirle parlare della Chiesa, quindi mi voglio sbattezzare, come dicono. Di che cosa stiamo parlando? Dell'apostasia. Quindi vedete, la rottura della comunione la possiamo identificare in queste tre parole: lo scisma, l'apostasia, l'eresia. Quindi ho visto che avete capito bene. Quindi è chiaro il concetto. Quindi ecco, il codice disciplina anche le prerogative del catecumeno, il canone 206 dice, per una speciale ragione sono legate alla Chiesa i catecumeni, coloro cioè che mossi dallo Spirito Santo chiedono con volontà esplicita di essere incorporati ad essa e di conseguenza per questo stesso voto, come pure per la vita di fede, di speranza e di carità che essi conducono, sono congiunti alla Chiesa che già li considera come suoi. La Chiesa dedica una cura speciale ai catecumeni e mentre li invita a condurre una vita evangelica e li introduce alla celebrazione dei riti sacri, concede già anche a loro varie prerogative che sono proprie dei cristiani. Canone 206. Sì, vi dico anche questo, ecco. Quindi acquisto dello status di catecumeni sono necessarie e sufficienti tre condizioni, forse meglio nell'ordine seguente che in quello che appare nel tenore della norma: vita di fede, speranza e carità, volontà manifestata di incorporazione alla Chiesa, considerazione del catecumeno come qualcosa già della Chiesa da parte della gerarchia. Quali sono le prerogative del catecumeno? Rispettata la comune finalità di maturare il catecumeno per il battesimo, sono di vario genere. Dopo essere stato accettato come catecumeno, seguendo il dovuto rito liturgico, iscrizione nell'apposito libro dei catecumeni, canone 781, paragrafo 1. Iniziazione dottrinale al mistero della salvezza e introduzione progressiva a vivere la fede e la liturgia e a partecipare alla carità e all'apostolato della Chiesa, canone 788, paragrafo 2. Sottomissione ad una prova nella vita cristiana, ferma restando sempre la libertà nell'abbracciare o meno la fede, già che si tratta di un diritto fondamentale della persona umana, di cui parlavamo prima dello Stato, no? Libero, ognuno si deve scegliere lo Stato che vuole. Godimento delle benedizioni, trattamento come fedele relativamente alle sequie. Mettiamo il caso che uno non ha ricevuto il battesimo, ma è un catecumeno, ha diritto alle sequie? Sì. Sì, se è stato iscritto nel libro dei catecumeni. E poi altre prerogative, insomma, che le conferenze episcopali interessate potranno determinare che vengono conferite al catecumeno. Bene, adesso parliamo dei diritti e dei doveri dei Christi Fideles. Per capirci un po' meglio, ecco, insomma, la divisione, ecco, vi scrivo. Quindi il 204, il canone 204, ricordatevi che questo canone, quindi, parla dei fedeli cristiani. Allora,
232, 293.
Quindi abbiamo detto che i fedeli cristiani si dividono, si distinguono in due categorie, laici e chierici. Questa è la distinzione, diciamo, ontologica di diritto divino. Il codice dedica questi canoni 208, 233 ai doveri, perché nella Chiesa si parla prima dei doveri e poi dei diritti. Va bene? Quindi doveri e diritti dei fedeli, indistintamente che sono laici o chierici. Quindi parla, il codice parla in questi canoni diritti, doveri e diritti dei fedeli, e il principio qual è? È quello di una uguaglianza sostanziale. Va bene? Poi c'è un principio di varietà. I canoni 224, 231 parlano dei doveri e dei diritti di chi? Dei laici. Mentre i canoni 232-293 parla dei doveri e dei diritti dei chierici. Va bene? Come? Dei fedeli, tutti i fedeli cristiani. Poi, quindi, la prima categoria contempla il principio di uguaglianza sostanziale. Poi, la seconda e la terza, il principio di disuguaglianza, di differenza sostanziale, chierici e laici. Allora, quali sono questi diritti e doveri? Allora, che cos'è un diritto, che cos'è un dovere? Il diritto è qualcosa che io devo avere, no? Il diritto è un avere, è una pretesa. Il dovere è un dare, è un dare, è un obbligo, diciamo così, no? Quindi ecco perché il codice parla prima dei doveri e poi dei diritti, no? Prima viene la carità, come dice Paolo. Quindi questa scelta, no, dell'impostazione giuridica è fondata, ecco, su un principio teologico, quello della carità. Prima devi dare, poi devi avere. Se non dai, quindi ricordatevi bene, questa scelta che il codice ha fatto ci riporta a quello che dice Paolo. Prima fra tutto sia fra di voi la carità. Dare, dovere, il servizio. Come il figlio Dio, come dice Gesù, non sono venuto per essere servito, ma per servire. Cioè prima, quindi ha fatto della sua vita un dono, Gesù. E anche noi dobbiamo fare della nostra vita un dono, condividendola. Invece se tu dici sempre no, io voglio, ma non do niente, questo non è cristiano. Quindi questo è una parentesi così. Allora,
anche
nello
Stato è così, no?
Non mi provocare. Allora, dunque, il numero dei diritti, doveri dei fedeli, io vi elenco così. Allora, c'è la condizione, situazione di uguaglianza dell'essere nell'agire o nella dignità e nell'azione. Il 208, dovere di osservare la comunione con la Chiesa, dovere di osservare gli obblighi avuti nei confronti della Chiesa, dovere di santificazione propria, dovere di promuovere la crescita della Chiesa, dovere di promuovere la santificazione degli altri, dovere e diritto di diffondere l'universale messaggio divino della salvezza, dovere di osservare quanto i pastori dichiarano come maestri di fede, dovere di obbedire a quanto i pastori stabiliscono in quanto capi della Chiesa. Libertà di esporre ai pastori le proprie necessità, diritto dovere di manifestare ai pastori la propria opinione, diritto dovere di manifestare a qualsiasi fedele la propria opinione, diritto a ricevere dai pastori i beni spirituali della Chiesa, diritto a seguire il proprio rito, diritto a seguire la propria spiritualità, libertà o integrità di fondare e dirigere associazioni, libertà o integrità che gli associati si riuniscano, diritto alla promozione e al sostentamento dell'apostolato, diritto all'educazione cristiana, libertà di ricerca nel settore delle scienze sacre, libertà dei frutti ricavati dalla ricerca dello stesso settore delle scienze sacre, diritto all'immunità da costrizioni nella scelta dello stato di vita, diritto della persona alla buona fama, di cui abbiamo parlato, diritto della persona alla propria intimità,
capacità o competenza per rivendicare e difendere i propri diritti nel foro ecclesiastico competente, diritto di essere giudicato secondo le disposizioni di legge canonica, diritto a non essere colpito penalmente se non a norma di legge canonica, dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa, dovere di promozione della giustizia sociale, dovere di soccorrere i poveri, dovere di essere realista ed opportuno nell'esercizio dei propri diritti, dovere di accettare la funzione moratrice dell'esercizio dei diritti e doveri che ha la gerarchia. Quindi questi sono diritti e doveri che riguardano tutti i fedeli. Bene, questo è un corso che io ho fatto per gli studenti, quindi io ho una dispensa, ma è molto, molto vasta. Quindi... Allora,
la pubblicherà?
Ma io l'avevo già pubblicata, no? Loro che hanno fatto, diciamo, vedo solo uno, che hanno fatto il corso di diritto canonico, che hanno fatto questo corso, quindi l'hanno avuto, sì. Però se lo volete me lo dite, perché quindi è fatto bene, quindi potete approfondire. Ecco, vi dico soltanto che per l'esame basterà quello che io dico in classe. Quindi, però l'esame preferisco di farlo orale. Quindi, allora vi dico questo, chi vorrà fare poi l'esame per avere poi l'attestato finale, ecco, l'esame poi decideremo, però i giorni saranno lunedì, mercoledì e venerdì, quindi potete venire in curia negli orari, quindi così ci mettiamo d'accordo, quindi nel mio tempo libero, in modo che possiamo, ecco, fare l'esame orale, va bene? Vi voglio vedere, voglio sentirvi, quello che avete appreso. Non è che dovete sapere tutti questi canoni, codici, così. L'importante è avere un'idea. Cioè, che cosa vuol dire un diritto? Che cosa vuol dire? Già il fatto che c'è questo, quindi, dovere e diritti, no? Perché Paolo, perché Gesù, no? Servizio, no? Quindi, l'idea di dare, no? Più che avere, no? Si è più no? Dice il proverbio, si è più felici nel dare che nell'avere, quindi così ci facciamo una chiacchierata, diciamo, no? Quindi è chiaro che ci facciamo una chiacchierata, però ecco, e sarei contento, ecco, che voi, diciamo, aveste, ecco, così capito i principi generali, cioè non è che vi chiederò adesso di espormi vari canoni, eccetera, a memoria.
Ma ci dobbiamo prenotare?
Sì, sì, sì. Poi dopo diciamo, alla fine, ecco, alla fine faremo così, no? Quindi l'ultimo, il 9. Quindi alla fine, diciamo, faremo una foto tutti insieme, con cui concludiamo questo anno. Essendo io, diciamo, anche un po' così direttore di questa scuola, quindi faremo questa foto e poi, ecco, a fine dell'anno, quindi pubblicheremo un articolo sull'avvenire, quindi poi magari se qualcuno di voi potrà, ecco, lasciare un'intervista, quindi un po' sulle vostre opinioni di come è andato quest'anno il corso, in modo che quindi facciamo una sintesi di come sono andate le cose e così, ecco, ci prepariamo poi per l'anno a venire con altre materie. Io insegnerò anche il matrimonio, ma non l'anno prossimo, nel terzo, l'ultimo anno, quindi il matrimonio, in quell'occasione, ecco, ho già pubblicato, diciamo, un libro proprio sul matrimonio, sulla validità o nullità del matrimonio canonico, perché voi forse sapete, noi dal 2016 abbiamo un tribunale, quindi qui a Civitavecchia, tribunale vero e proprio, prima si doveva andare alla Sacra Rota, adesso quindi c'è un tribunale, diciamo, qui a Civitavecchia. E proprio per questo motivo che ho voluto fornire uno strumento, no, di conoscenza a tutte le persone interessate, che certo, se la relazione coniugale è andata male, noi non è che possiamo giudicare nessuno, però la Chiesa, ecco, si propone con il diritto come strumento di pace. Cioè, se tu ecco, sei arrivato al divorzio, la Chiesa non è che ti vuole condannare, la Chiesa dice: io ti offro una mano. Papa Francesco ha voluto questo fare con la riforma del processo matrimoniale. Io ti voglio aiutare perché tu possa avere pace dentro di te, perché tu possa avere serenità, possa essere felice. Quindi la Chiesa ti vuole dare questa mano, qualora questo matrimonio è davvero nullo. Perché nella Chiesa, diciamo, ciò che è importante non è la volontà attuale, come succede con diciamo, i matrimoni civili. Quando tu vai davanti al giudice civile, che cosa gli dici? Gli dici: senti giudice, io ho cambiato idea, io non amo più questa persona, non voglio più stare con questa persona. Quindi la mia volontà originaria non è più la volontà di oggi, la volontà attuale è diversa da quella originaria. E quindi il giudice che cosa dice? Dice: ok, io allora riconosco la tua volontà attuale. Nel diritto canonico non è così. Nel diritto canonico ciò che interessa al giudice ecclesiastico è la volontà originaria, è l'intenzione con cui tu hai sposato, la volontà che tu hai manifestato allora, nel momento originario del matrimonio, che poi dopo hai ripensato, poi li sono affari tuoi, ma non per quella ragione, per quel motivo il tuo matrimonio è nullo. Quindi, ma questa è un'anticipazione, ma queste sono cose del matrimonio. Allora, quindi ritorniamo, ecco, una cosa importante che vi dovevo dire, ecco, quali sono poi i diritti e i doveri dei laici, no? Quindi ci sono diritti e doveri dei laici, quindi abbiamo visto i diritti e i doveri dei fedeli, e quindi i fedeli laici, oltre agli obblighi e ai diritti che sono comuni a tutti i fedeli, quindi 208-223, no? E oltre a quelli che sono stabiliti negli altri canoni, sono tenuti agli obblighi e godono dei diritti elencati nei canoni del presente titolo. Per esempio, no? Obbligo, diritto di evangelizzazione universale, obbligo specifico di animare evangelicamente le realtà temporali, obbligo specifico di edificare il popolo di Dio tramite il matrimonio e la famiglia, obbligo gravissimo per i genitori di educare i figli cristianamente secondo la dottrina della Chiesa, libertà condizionata nelle realtà terrene, uguale a quelli che compete a qualsiasi cittadino, legittimazione di partecipare al mundus regente, santificanti e docenti. Ecco, per esempio, una domanda che qualcuno mi potrebbe fare è: in che modo un laico partecipa ai tre munera, munus muneris in latino, munera è il plurale, no? Quindi, per esempio, matrimonio, perché matrimonio? Vi siete mai domandati perché matrimonio? Perché si chiama così? Quello del padre. Però matrimonio, no? Mater munus. No, ho detto qui tre munera, adesso li vediamo, no? Munus muneris vuol dire compito in latino, no? Quindi matrimonio vuol dire mater munus, il compito della madre. Qual è il compito della madre? È generare. Il compito della madre è generare. Patrimonio, pater munus, il compito del padre qual è? Quello di di sostenere, no? Di sostenere la famiglia, no? Ed è chiaro, un matrimonio, perché il matrimonio, no? Il compito della madre è quello di generare. Quindi, matrimonio perché nasce una realtà nuova, diversa. Antonio sposa Maria, ok? Loro diventano una realtà nuova, non è più quella di prima. Quindi generano una realtà nuova. Quindi quando parliamo della madre ci riferiamo al compito, no? Specifico, peculiare della madre. Però quando diciamo matrimonio, perché? Perché nasce una realtà nuova. I due diventeranno una carne sola, no? Quindi tre munera nella Chiesa sono, no? Abbiamo detto che i fedeli cristiani partecipano all'ufficio di Cristo. Cristo che è sacerdote, re e profeta. Però concretamente, quindi siamo sul piano teologico, spirituale, ma concretamente uno, un laico può dire, ma fammi capire, ma io, cioè, ok, sono battezzato, ma spiegami io come posso partecipare a questo ufficio. Certo, io ti posso dire santifica la tua vita, diffondi il regno di Dio, vivi la piena comunione con la Chiesa, edifica il corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. Però dice, vabbè, però concretamente io che cosa posso fare? Visto che quando parliamo di laici e chierici parliamo di un principio di varietà, di differenza, no? Parliamo di compiti, parliamo di compiti. Allora, ecco, diciamo, il canone 228 dice, si sofferma sulla partecipazione del laico al munus regendi. Dice, i laici trovati idonei sono abili ad essere assunti dai sacri pastori in quegli uffici ecclesiastici ed in quegli incarichi o funzioni. Quindi vedete, parliamo di compiti adesso, di funzioni, cambia il discorso, che loro possono svolgere secondo le prescrizioni del diritto. I laici che si distinguono per la loro scienza, prudenza ed onestà sono abili per portare aiuto ai pastori della Chiesa in qualità di esperti e consiglieri anche nei consigli costituiti a norma del diritto. Quindi idoneità vuol dire insieme di requisiti, di qualità, no? Positive. Però ecco quali sono questi uffici concreti che un laico può svolgere. Per esempio, un laico può fare il giudice. Un giudice ecclesiastico. Quindi se il laico ha, per esempio, no? Può fare moderatore di associazioni pubbliche, non clericali. Può fare il cancelliere, il notaio. Un laico può essere amministratore e consigliere economico di qualsiasi persona giuridica, anche pubblica. Un laico può, per esempio, ecco, per quanto riguarda la potestà, diciamo, legislativa ed esecutiva, quindi può fare moderatore di associazioni, cancellieri, notai, amministratore, consigliere economico di qualsiasi persona giuridica, anche pubblica, può cooperare nei consigli pastorali, nei consigli per gli affari economici, può cooperare nei concili particolari della Chiesa, può avere la delega di assistenza ai matrimoni. Ecco che cosa può fare un canone.
Dice, ecco il canone 1112, delega di assistenza ai matrimoni. Poi per la potestà giudiziaria può fare un giudice istruttore, può fare assessore, uditore, promotore di giustizia, difensore del vincolo, notaio, arbitro. Quindi queste sono cose che tu puoi fare concretamente. Però, come vi dicevo, un requisito è il fatto che tu sei un laico, quindi sei un battezzato, però la Chiesa deve verificare la tua idoneità, la tua capacità, le tue qualità, cioè non è che prende così, però lo puoi fare. Poi per quanto riguarda il munus, quindi questo è il munus regendi, poi c'è il munus santificandi, no? Che cosa può fare un laico? Per esempio, un laico può fare il ministro straordinario dell'Eucaristia. No, ci sono molti laici che fanno ministro. Poi, docendi, che cosa può fare un laico? Catechista, poi può fare l'insegnante di religione. Quindi rientra tutto, no, in questa sfera, va bene? Io non so, chi è? Abbiamo finito? Ancora manca
10 minuti.
Mancano 10 minuti. Quindi vedete, poi ecco, chi vorrà questa dispensa, allora, qui sono...
Non può essere pubblicata sul sito della parrocchia come le altre?
Ma diciamo, sul sito io posso... Vediamo un po', però diciamo preferirei ecco, magari darvela così piuttosto che pubblicare.
Suggerirei se la pubblica sul portale chi desidera la pubblica.
Sono molte pagine. Sono
è possibile.
Sì, è possibile, tutto. Eh?
Va
bene. Adesso sì, vediamo come possiamo. Sì. Allora, mi preme adesso dire due parole anche sui diritti dei ministri sacri o dei chierici. Quindi siamo arrivati alla terza categoria, 322-293. 232-293.
Sì.
Bene, quindi anche qui, quindi questo riguarda solo i ministri sacri o i chierici. Diciamo, certo, sono vari aspetti che trattano questi canoni, la formazione dei chierici, per esempio l'incardinazione dei chierici. Diciamo che il chierico c'ha diciamo un vincolo comunitario che resta immutato, quello della piena comunione con la Chiesa, ma c'è anche il vincolo gerarchico che diventa doppio. E vabbè, ci sono qui vari diritti e doveri, per esempio i doveri, tendenza alla santità, obbedienza ai pastori, vita di fraternità e di collaborazione, celibato. Celibato non è un'opzione, quindi è un dovere. Possesso e svolgimento fedele degli uffici ecclesiastici di regime, residenza nella chiesa particolare, discrezione nell'uso dei beni economici, formazione permanente che noi facciamo qui nella chiesa. E quando noi parliamo di chierici non parliamo solo di sacerdoti, di vescovi, parliamo anche dei diaconi, ok? Diaconi, sacerdoti e chierici. Quindi la formazione permanente per un diacono è un dovere come per un prete, come per un vescovo, no? Quindi non è un opzionale. Quindi, per esempio, gli esercizi spirituali, no? Deve fare il sacerdote, ma come deve fare anche il diacono. Ok. Diritti, quali sono i diritti? Quindi di doveri ce ne sono tanti. Va bene, uso dell'abito ecclesiastico. Canone 284, promozione della pace, 287. Poi ci sono dei diritti, associazione, diritto di associazione, rimunerazione ed assistenza sociale, le ferie, e poi ci sono alcune esenzioni. Ci sono dei divieti, attività non convenienti, attività consentite solo con licenza, militanza politica e sindacale, servizio militare volontario, quindi sono divieti. Raccomandazioni, impegno per la pace, vita semplice, vita comune, studio personale.
E se uno già l'ha fatto, per esempio il militare, poi diventiamo?
Pure io lo faccio. Quindi dipende adesso da paese a paese.
Il 23esimo l'ha fatto, tant'è che il padrone di militare.
Ho fatto 9 mesi. Allora, però il sacerdote, no? Il chierico può essere, può anche perdere lo stato delicato. Però, come vi dicevo, come col battezzato, tu hai ricevuto il battesimo che lascia un segno indelebile come la confermazione, ma anche l'ordine sacro lascia un segno indelebile. Cioè tu rimani nel sempre sacerdote, però tu puoi anche perdere lo stato clericale. Cioè, che cosa perdi? Perdi i diritti e i doveri.
E non sei più in comunione con...
Puoi perdere i diritti e i doveri che derivano dal sacramento?
No.
Perché? Perché? No, no, perché l'ordine sacro lascia un segno indelebile. Quindi i diritti e i doveri vengono sospesi, ma non persi.
Persi no.
Va bene? Perché un sacerdote può perdere lo stato clericale. I diritti li vengono sospesi, vengono diciamo revocati, sospesi, ma mettiamo il caso che uno dice: io non mi rassento, chiedo a Papa Francesco di essere ridotto allo stato laicale. Questo che chiede a Papa Francesco, di quale motivo? Magari è in crisi, però lui è un sacerdote. Questa persona potrà, ecco, avere, da Papa Francesco, potrà avere, diciamo, il provvedimento della riduzione allo stato laicale. Però questo fra 10 anni poi ci ripensa e dice: ma io in realtà ho sbagliato. E fa la richiesta a Papa Francesco, dice: se ci sarà più. Quindi, perché 10 anni sono lunghi, quindi allora... Dice: senti Papa Francesco, io voglio ritornare nella Chiesa. Certo, lui può ritornare e ricominciare. Perché? Perché lui, i diritti sono stati sospesi, non persi. Quindi lui rimane sempre sacerdote, quindi continua il suo ministero. Io vi devo dire che sì, ci sono dei casi, così come c'è stato detto, diciamo, in vari... corsi di formazione che noi facciamo presso la Rota Romana, che l'ordinazione sacra è impossibile dimostrare la nullità dell'ordinazione sacra, ciò che non è ciò che diciamo è più facile magari dimostrare la nullità del matrimonio. Perché? Perché l'autore dell'ordinazione sacra è Dio stesso. Quando tu diventi sacerdote è Dio che fa veicolare dentro di te quella grazia del sacramento. Va bene? Quindi certo, tu una volta ricevuto questa ordinazione sacra, dimostrare la nullità è difficile. Ci sono dei casi che arrivano dalla Francia, dai paesi nordici, di sacerdoti che chiedono la nullità dell'ordinazione, no? Dicendo: sì, ma io quel giorno non ero consapevole, io sono stato spinto. Forse l'unico caso, però, dice: sai, ma hai fatto 10 anni di seminario, ma tu hai fatto la richiesta al vescovo per essere ordinato sacerdote, ma ci sono un sacco di prove che dimostrano che tu praticamente hai voluto. E quindi con l'imposizione delle mani Dio ti ha trasmesso quella grazia. Quindi tu, quindi, è difficile. Forse l'unico caso in cui si può dimostrare è quando uno dice io non sono stato battezzato, perché senza il battesimo non viene veicolata la grazia. Va bene? Beh, se uno, per esempio, ti si presenta uno, dice senti, io sono casi, io non so dove sono stato battezzato, all'ospedale, non esiste nessun documento, non esiste nessuna testimonianza, io mi affido al caso. Beh, bene, però mettiamo che lui va, un sacerdote gli fa, dice va bene, tu comunque non sa nessuno, ma porta due testimoni, ti facciamo un certificato giurato in cui diciamo che quello è così. Però mettiamo il caso che tu in realtà non sei stato battezzato, entri in seminario e il seminario magari usi quel certificato, no, quella dichiarazione giurata, però tu in realtà non sei stato, sotto questo caso al limite, però non so successi mai, però ecco, cioè, sì, però a condizione che se non è stato battezzato, quindi è chiaro, la grazia, ricevi la grazia sacramentale, certo, nel dubbio, certo. Però ecco, vi volevo dire, visto che siamo arrivati qui, è impossibile dimostrare, almeno che non ci sia il battesimo. Ma nel matrimonio è diverso, perché nel matrimonio chi sono gli autori? Gli sposi. Nel matrimonio sono gli sposi, ecco perché è più facile dimostrare, perché sento la sua testimonianza, sento la sua, si presentano i documenti, eccetera, eccetera, e quindi si arriva a una decisione, a una verifica della nullità o della validità. Ma nell'ordinazione sacra è Dio stesso. Come faccio io a sapere che... Quindi io dopo scontato che dal momento in cui, no, vedete, anche per l'ordinazione dei vescovi, no, si chiedono 3 vescovi per l'ordinazione, perché? Per essere sicura l'ordinazione, per essere sicura. Quindi quando viene ordinato un vescovo sono 3 i vescovi, c'è quello che presiede, ma ci sono altri 2, proprio per dare la certezza, per dare la certezza che la grazia della pienezza dell'ordine quindi è stata impressa nella persona che ha ricevuto l'ordine. Sì.
La scomunica allora che cos'è?
Beh, la scomunica praticamente è un provvedimento, no, giudiziale, che può avvenire in 2 modi: o, adesso vi dico termini giuridici processuali, o late sentenze, e l'esclusione. Questo vuol dire tu sei escluso dai sacramenti, non puoi ricevere più i sacramenti, non puoi più ricevere i beni spirituali. Però la scomunica quindi è un provvedimento che può avvenire o, diciamo, in modo istantaneo, automatico, no? Per esempio uno che fa un sacrilegio, va, come è successo qualche volta, va, apre il tabernacolo e non so che fa, butta le ossa, eccetera, quello è un sacrilegio, quella è una scomunica, quindi chiamata late sentenze, cioè a prescindere se è stato dichiarato da qualcuno, quindi tu sei scomunicato, va bene?
Però nel caso della sospensione
a divinis, beh, la scomunica, ho detto, la scomunica è praticamente la sanzione giuridica per aver commesso dei reati, per aver violato gravemente una norma, no? La sospensione ad divinis, per esempio, che avviene per un sacerdote, è sempre, o avviene sempre per cose molto gravi che sono stati, no? Che sono state commesse, però per esempio se quel sacerdote rientra negli argini del diritto, e della comunione ecclesiastica, gli viene revocata poi, no? Gli viene revocata la sospensione. Cioè è un provvedimento con cui si cerca di dissuadere la persona, no, dal suo comportamento delittuoso. Ok? Tu hai commesso un reato, un delitto. Che cosa vuol dire delitto? Vi siete mai domandati che vuol dire delitto? Viene dalla parola delinquere, no? Vuol dire abbandonare i valori. Cioè la Chiesa si dà dei valori, so questi, abbiamo visto dovere, eccetera. Tu abbandoni quel, no? Anche la società, abbandoni quel valore, no? E allora delinqui, perché non credi in quel valore, no? Quindi la sospensione è questo, è un provvedimento, però la sospensione, cioè mentre, ecco, il provvedimento della scomunica può avvenire indipendentemente dalla dichiarazione formale con un atto da parte dell'autorità ecclesiastica,
è,
no?
Com'è?
Beh, tu dovrai praticamente, come dire, diciamo, c'è il perdono, cioè tu potrai, se tu ti ravvedi, ti emendi, ti converti, fai un percorso che la Chiesa ti indica, è chiaro che puoi rientrare, cioè, no? Quindi è chiaro che uno sbattezzato, uno che decide, no, di sbattezzarsi, ok, lui incorre nella scomunica, late sententi, cioè lui è scomunicato. Cioè che vuol dire? Vuol dire che non può più ricevere i beni spirituali, vuol dire per esempio che non ha più diritto alle esequie. Però mettiamo il caso che tu ti ravvedi, no? Cambi la tua idea, magari sul letto di morte i parenti sanno che tu sei stato sbattezzato, ti arriva la comunicazione del parroco, dice: come devo fare? Perché questa persona, io ho qui nel registro dei battezzati il decreto che questa persona ha abiurato la fede. Che devo fare? Gli devo fare le esequie? Allora tu dici ai parenti: guardate, io non posso fare le esequie perché questa... Però, dice, sì padre, però questa persona prima di morire ha dato segni di conversione, ha cambiato la sua vita, e allora, ecco, il vescovo deciderà. E quindi dirà, va bene, dirà al parroco: bene, se questa persona ha dato segni di conversione e rientrare pur con tante difficoltà in comunione con la Chiesa, ecco, vengono accordate le esequie. Quindi la scomunica, dicevo, la parola scomunica vuol dire, ecco, è un provvedimento in seguito a un reato. Ma questa è la caratteristica, che anche se non è dichiarata, mentre diciamo la sospensione divina si è dichiarata e inflitta, più che dichiarata, è dichiarata e inflitta dall'autorità ecclesiastica. Quindi poi, certo, da questo provvedimento derivano delle conseguenze, cioè tu sei sospeso a divinis, non puoi più celebrare la messa, non puoi più confessare, non puoi più magari vestire l'abito ecclesiastico, non puoi più chiamarti prete, ci sono tanti, non puoi più abitare in quel territorio, o non puoi più, ecco, benedire, non puoi più. Quindi anche se nel caso della sospensione di Venis c'è la possibilità di dare i sacramenti a una persona che si trova in pericolo di morte, no? Quindi c'è questa diciamo possibilità che lui ha. Bene, io, vedete, è molto vasto l'argomento. La prossima volta cominceremo a parlare della costituzione gerarchica della Chiesa, e quindi vedremo un po' alcune nozioni dell'ufficio ecclesiastico e così via. Grazie e alla prossima.
al Papa di Cristo.
Quindi che cosa abbiamo raggiunto?
Come? Dico, ma allora